Benvenuti. Oggi vorrei che parlassimo di un tema, direi fondamentale per chi fa il nostro mestiere, la responsabilità contrattuale specifica dell'intermediario.
E attenzione, non quella generica, quella professionale, diciamo, ma proprio quella legata all'articolo 1218 del Codice Civile.
Esatto. Quella che scatta se non si esegue la prestazione dovuta, o se la si esegue male, o in ritardo. Lì c'è l'obbligo di risarcimento.
Perfetto. E quello che ci interessa approfondire oggi è come questa responsabilità, cambi faccia a seconda che si parli di un agente, sezione A, del RUI.
Quindi con un mandato di una compagnia?
Proprio così. Oppure di un broker, sezione B, che invece, lo sappiamo, agisce su incarico del cliente, in modo indipendente.
Sì, le dinamiche sono diverse e conoscerle è essenziale nella pratica di tutti i giorni.
Il punto centrale quindi resta l'inadempiento, giusto?
Esattamente. La mancata prestazione è una prestazione imprecisa, tardiva, che sia assicurativa o di consulenza. Tutto nasce da un vincolo contrattuale, che può essere un contratto scritto.
Come la lettera di incarico per il broker.
Esatto, oppure un rapporto che la giurisprudenza, diciamo, assimila a un contratto. E da lì nascono obblighi ben precisi.
Molto chiaro. Allora, iniziamo proprio dal broker, dalla sezione B. Su cosa poggia il suo rapporto con il cliente? Qual è la base? La base è proprio quella che hai citato, la lettera di incarico. Guardi, non è solo un pezzo di carta, è un mandato vero e proprio, secondo il Codice Civile. Quindi un incarico formale.
Formalissimo. Il cliente incarica il broker di agire nel suo esclusivo interesse. La parola chiave è esclusivo. Per cercare sul mercato la soluzione migliore, con totale indipendenza dalle imprese.
E la responsabilità contrattuale verso il cliente nasce da lì.
Direttamente. È netta, definita da quell'incarico. Piena responsabilità verso il cliente.
Capita. E se poi qualcosa va storto, quali sono gli esempi classici di inadempimento per un broker?
Beh, ce ne sono diversi. Pensi a un'analisi di mercato fatta un po' superficialmente, che magari non presenta tutte le opzioni possibili al cliente.
Limitando di fatto la sua scelta.
Proprio così. Oppure non individuare la soluzione che, oggettivamente, sarebbe stata la più vantaggiosa tra quelle disponibili.
Ok.
Un altro punto critico è l'informazione. Omettere dettagli importanti su franchigie, scoperti o magari clausole di esclusione un po' nascoste.
Certo.
O ancora, fornire una consulenza che non è perfettamente centrata sui bisogni reali emersi. E non dimentichiamo gli errori materiali, eh. Anche una semplice svista nella gestione della polizza può essere un inadempimento.
Capito, chiarissimo. Ora cambiamo prospettiva. Passiamo all'agente, sezione A. Qui la situazione è diversa, vero? Il legame forte è con la compagnia.
Sì, esatto. La situazione si ribalta in un certo senso. L'agente opera perché ha un mandato da una o più compagnie assicurative. Il suo primo obbligo contrattuale è verso la mandante.
Però, c'è un però, immagino.
C'è un però, fondamentale, elaborato negli anni dalla giurisprudenza. È il concetto di contatto sociale qualificato.
Contatto sociale qualificato. Interessante. Cosa significa in pratica?
Significa che, anche se non c'è un contratto firmato tra cliente e agente, i giudici riconoscono che il cliente si affida legittimamente alla professionalità dell'agente.
Ah, quindi la fiducia che il cliente ripone nell'agente.
Esattamente. Quella fiducia, quell'affidamento fa sorgere degli obblighi di protezione, di informazione, di correttezza, che sono, diciamo, molto simili a quelli che nascerebbero da un contratto vero e proprio.
Ho capito. Quindi, anche se l'agente rappresenta la compagnia, per la legge è come se avesse un dovere di tutela diretta verso il cliente. Questo è un punto davvero importante.
Proprio così. L'agente deve essere diligente e trasparente anche nei confronti del cliente finale. Altrimenti rischia un inadempimento anche verso di lui.
E come si manifesta questo inadempimento? Qualche esempio?
Beh, pensiamo al caso in cui consiglia un prodotto della sua mandante che però è magari palesemente non adatto alle esigenze specifiche che erano emerse.
Ok.
Oppure illustrare le condizioni della polizza in modo, diciamo, impreciso, magari minimizzando franchigie o scoperti, o non chiarendo bene i limiti.
Capisco.
Non trasmettere al cliente comunicazioni importanti che arrivano dalla compagnia, tipo una disdetta o una modifica contrattuale. O non segnalare coperture che dall'analisi sembravano essenziali.
E poi ci sono gli obblighi precontrattuali.
Certo, fondamentali. la mancata consegna del DIP, il documento informativo precontrattuale, o consegnarlo in ritardo. Anche questa è una violazione.
Chiarissimo. E invece la responsabilità diretta verso le compagnie mandanti, questa è quasi tutta sulle spalle dell'agente, giusto?
Assolutamente. Nasce dritta dritta dal contratto di agenzia. I rischi qui sono, per esempio, non rispettare le direttive assuntive della compagnia.
Cioè, le regole su cosa si può assicurare e come.
Esatto. Oppure gestire male o in ritardo la rimessa dei premi incassati. O ancora, commettere errori nella gestione amministrativa, non seguendo le procedure indicate dalla mandante.
E questo può avere conseguenze anche pesanti, immagino, non solo economiche.
Certo. Oltre al rischio di dover rimborsare la compagnia, c'è un danno al rapporto di fiducia con la mandante, che può portare a revisione del mandato, controlli più stretti. Come nell'esempio che avevamo visto, l'agente che non legge una comunicazione urgente interna e stipula una polizza con la garanzia venti atmosferici, proprio quando la compagnia l'aveva sospesa per quella zona.
Esatto. La compagnia paga il danno al cliente, ma poi si rivale sull'agente. Un classico esempio delle conseguenze dirette.
Dunque, di fronte a tutti questi rischi, sia verso il cliente che verso la mandante, qual è la strategia per tutelarsi?
Guarda, la strategia maestra è una e non mi stancherò mai di ripeterla. Documentare. Documentare tutto. Ogni passaggio.
Ogni passaggio. L'analisi fatta, il consiglio dato, le motivazioni di una scelta condivisa col cliente, ogni informazione scambiata. Tutto deve essere tracciato e conservato.
Non è un appesantimento inutile del lavoro.
Assolutamente no. È costruire la prova della propria diligenza, della propria correttezza professionale. È la miglior difesa possibile in caso di contestazioni. È tutela.
Bene, allora proviamo a riassumere i punti chiave per chi ci ascolta. Abbiamo parlato di responsabilità contrattuale, basata sull'articolo 1218,
sì,
e del concetto di inadempimento, mancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione. Poi abbiamo visto la lettera di incarico, che è il fondamento del rapporto fiduciario per il broker sezione B,
sì,
e per l'agente sezione A, quel concetto chiave del contatto sociale qualificato, che estende la sua responsabilità anche verso il cliente. Perfetto. Mi sembra un quadro chiaro delle diverse sfumature di questa responsabilità.
Sì. E per chiudere, forse, lascerei una riflessione. In questo mestiere, dove la fiducia è davvero tutto, quanto può pesare l'assenza di una traccia documentale chiara?
Bella domanda.
Non solo per difendersi in un eventuale contenzioso, ma proprio per il rischio di incrinare quel rapporto di fiducia costruito a fatica, sia con il cliente, sia con la propria mandante. Ecco, lascerei questa riflessione a chi ci ascolta.